Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è addirittura 29 settembre 2006. Io sono sempre Antonio Sofi e noi siamo sempre in onda, per modo di dire, in modalità podcast dalle pagine web di apogeoonline.com. Siamo sempre, come al solito, alla ricerca più o meno perigliosa di articoli e argomenti riguardanti i nuovi media, le nuove tecnologie, internet all'interno dei quotidiani italiani. Iniziamo subito la segna stampa di oggi, partendo da un settimanale che appunto è nelle edicole venerdì, una coppia di settimanali storici, nemici, amici, Panorama e L'Espresso. Partiamo da un articolo che trovo su Panorama a firma di Marco De Martino, dal titolo Yahoo, ultima sfida a Google. Guerre sul web, le mosse dei giganti californiani, si parla di Yahoo, ha solo il 24% delle ricerche statunitensi in rete contro il 50% del concorrente, arranca in pubblicità e in borsa, ma non molla la partita per il dominio di internet e progetta nuove alleanze. È un articolo abbastanza accurato, è uno sguardo abbastanza dentro alcune strategie di Yahoo, soprattutto in riferimento allo storico nemico Google. Curioso il come inizia l'articolo di Marco De Martino e racconta del tentativo di seduzione, finora pare non andato a buon fine, di Yahoo verso il proprietario, il fondatore del network, dal successo crescente, diciamo l'astro nascente dei nuovi siti di network su internet, ovvero Facebook, creato 2 anni fa da Mark Zuckerberg per permettere agli studenti americani di scambiare musica e informazioni, a 15 milioni di visitatori al mese. Appunto, l'obiettivo di Yahoo è quello di acquisirlo, addirittura offrendo $1 miliardo, ma le trattative procedono a rilento. Quando gli avvocati di Semel, Terry Semel, amministratore delegato di Yahoo, fissano una riunione alle 8 di mattina, si sentono rispondere che a quell'ora Mark dorme e nel weekend l'ex studente di informatica di Harvard, 22 anni, spegne il telefono per stare con la fidanzata, incurante del fatto che se l'accordo andasse in porto lui finirebbe per incassare circa $300 milioni. Fortunata la fidanzata. Si continua a raccontare quali sono i problemi di Yahoo, innanzitutto problemi di borsa, e il riferimento è a Google, quale ovviamente continua a mantenere una posizione dominante per quanto riguarda le ricerche in rete, ma anche per esempio per la pubblicità, ma anche che Google non sia del tutto invincibile, leggo dall'articolo. Lo pensano altri. 10 anni dopo la sua nascita, l'azienda di Brin e Page è ancora alla ricerca di un'applicazione che possa eguagliare il successo del suo motore di ricerca. Google, per esempio, non è riuscita a scalzare il predominio di Yahoo nelle email, dove prima nel mondo Yahoo, appunto, o nell'instant messaging, neppure nel mercato musicale, dove iTunes fattura più di Yahoo, che però ha profitti più alti del sito dell'Apple grazie alla pubblicità. Insomma, conclude l'articolo di De Martino dicendo che probabilmente Yahoo deve cercare nuovi alleati molto più velocemente di quanto stia facendo ora. Alla Microsoft, per esempio, si guarda Yahoo con grande interesse, soprattutto perché una fusione porterebbe il nuovo gruppo a ridurre drasticamente lo scarto con Google nei motori di ricerca. Ma Paul Saffo, presidente della Silicon Valley dell'Institute for the Future, sostiene che un'alleanza non farebbe altro che aumentare i problemi di Yahoo. Il disastro, facendo riferimento alla fusione tra AOL e Time Warner, che non è stato un vero e proprio successo, per usare un eufemismo, secondo Paul Saffo, internet non è fatta per grandi fusioni, ma per accordi aperti che lasciano all'utente libertà di scegliere. I settimanali inevitabilmente cercano di fare un po' di approfondimento, ma anche altrettanto inevitabilmente poi finiscono per trattare più o meno gli stessi temi, non riuscendo a riprodurre, a mio parere, in modo efficace la biodiversità dei temi che invece sul web e sulle nuove tecnologie esiste. Insomma, si occupano sempre più o meno delle stesse cose. Per esempio, sull'Espresso, in edicola appunto oggi, trovo l'ennesimo articolo sulla come la chiamano, YouTube Generation. Ormai ho più o meno capito che qualsiasi articolo che inizia con Generation, YouTube Generation, MySpace Generation, Google Generation, eccetera, comincio a diffidare, non dico metter mano alla pistola come nella famosa battuta, ma più o meno. E infatti l'articolo è una cavalcata, come molti altri negli scorsi mesi, proprio sul fenomeno YouTube, senza particolari novità interessanti. Proprio subito dopo, sempre sull'Espresso, trovo un articolo che parla proprio di Google. Quindi abbiamo parlato di Yahoo rispetto a Google, parliamo di Google rispetto agli altri. Anche in questo caso si fa una specie di carrellata per quanto riguarda le nuove funzioni e i nuovi servizi che via via Google, a getto continuo, sta mettendo sul mercato, una sorta di tentativo di poi vedere cosa funziona o cosa meno, con successi e insuccessi. Si fa riferimento per esempio al Archive News Search, che permette di navigare all'interno delle notizie e degli articoli pubblicati negli archivi di molti giornali famosi, testate come Wall Street Journal, Washington Post e Guardian. Alcuni sono gratis, altri a pagamento, ma quantomeno, ed è un straordinario strumento di lavoro per chi si occupa di informazione, quantomeno si sa che un qualcosa esiste, è già un piccolo passaggio. Conclude l'articolo Francesca Schianchi parlando del mito, del sogno di Google, della biblioteca universale, e scrive: la vera scommessa di domani è fondere scienza, tecnologia e medicina nel tentativo di arrivare a googlare i geni e a dare vita alla medicina personalizzata. A quel punto, per sapere quale cibo mangiare, quali medicinali assumere, quali vitali, non sarà più necessario andare dal dietologo o in farmacia, basterà cliccare su Google. Avrei qualche resistenza a questo ennesimo tentativo, di solito assolutamente condivisibile, di disintermediazione dalle competenze professionali, ma vedremo quello che succede. Altri tre segnalazioni di tre notizie un po' leggere ma interessanti. Ritorniamo su Panorama. È un articolo di Luca Dello Jacovo che titola "I maniaci del calcolo online: si moltiplicano i siti che misurano ogni cosa. Stabilire il proprio QI, l'aspettativa di vita, il consumo di calorie, il sesso del nascituro dal giorno del concepimento. Tutto si può fare su internet e quasi tutto senza fondamento". Quindi c'è una serie di esempi per quanto riguarda i siti che conteggiano qualsiasi cosa. La lunghezza della vita, per esempio, uno dei temi più seguiti con deathforecast.com. Basta rispondere a 28 domande, tra cui a un cane o un gatto, per sapere quando dovremo morire. Immagino un sito che produrrà vari e differenziati gesti scaramantici. Un altro sito cerca, almeno apparentemente, di essere più rigoroso, visto che richiede una cartella clinica prima di dare il responso. Antiche tavole cinesi pubblicate da myparenttime.com permetterebbero di conoscere il sesso di un bambino non ancora nato, semplicemente con due dati: il mese del concepimento e l'età della madre. Mi verrebbe da dire che, insomma, non è così complicato, visto che c'è comunque il 50% di possibilità di azzeccarlo. Altri test sono quelli del QI, i calcolatori di stress. C'è anche la possibilità di conoscere il debito karmico. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Un'altra notiziola leggerina è la rubrica Uomini e macchine, al cuore di Giancarlo Radice sul Corriere della Sera, che racconta dei piccoli cambiamenti e probabilmente anche di una piccola nicchia di mercato per quanto riguarda i PC portatili dedicati a un'utenza che spesso prende gli aerei, visto le nuove norme su alcuni voli. Alcune tratte impediscono di portare nel bagaglio a mano strumentazioni elettroniche, quindi anche i computer portatili. Quindi questo vuol dire che o si deve rinunciare al computer portatile portandosi una pennina, e ieri raccontavamo di come ormai le flash memory siano assai capienti, e poi utilizzare dei computer una volta arrivate a destinazione, oppure i computer corazzati, come ormai ne esistono, che è possibile portare all'interno della stiva e sono resistenti a freddo, caldo, sollecitazioni di vario tipo. Chiudiamo con un'altra curiosa segnalazione, lo trovo sulla Stampa, a pagina 11 l'articolo di Francesco Sisci e il titolo è La Cina, impero dell'SMS, 5.000 miliardi al giorno usati per auguri, truffe, pubblicità e affari, ma niente politica. Il governo vieta di ricevere messaggini dall'estero. Quindi racconta tutta una serie di curiosi SMS pubblicitari che invadono i telefonini cinesi. Il fatto che sia da un paio d'anni non si possono più ricevere SMS da telefoni dall'estero per evitare che i cellulari vengano inondati di propaganda politica antigovernativa. I primi a sperimentare questo tipo di strategia furono i Falun Gong, ma poi chiunque altro aveva preso a copiarli. Ma se dall'estero, continua Francesco Sisci, il cancello è sbarrato, all'interno invece porte e finestre sono spalancate. Ci sono circa 500 milioni di telefonini in Cina. Un SMS costa appena un centesimo di euro. Così fioccano miliardi di SMS al giorno. L'anno scorso, per la festa della primavera come Natale da noi, vennero scambiati oltre 5 trilioni di SMS in un solo giorno. Gli SMS, conclude Francesco Sisci, diversamente dalle telefonate, sono incontrollabili e quindi grazie a loro tutto si compra e si vende. Ci sono pubblicità di prodotti legittimi, discreti messaggi di amici, poi di tutto, di più. In questa giungla dove nuovi alberi e piante nascono e crescono ogni giorno, l'ondata di SMS e spazzatura passa come una folata di inquinamento da un'industria chimica senza filtri, maleodorante e inarrestabile. Le autorità vanno a caccia di truffatori e imbroglioni, ma sono un esercito, sembra di svuotare il mare con un cucchiaio quando c'è un acquazzone, conclude Sisci con prosa alata. Bene, questa era l'ultima segnalazione, io vi auguro di non ricevere SMS spazzatura, ma solo SMS graditi, vi auguro un buon weekend e noi ci risentiamo lunedì prossimo.